Ci stiamo avvicinando alla fine di maggio, siamo al 17 di maggio quando trasmettiamo in prima edizione. Se non la smetti ti mando dal preside, poi c'è la replica domenicale. Lei l'ascolta la domenica, prof?
Sai che mi capita più spesso di ascoltarlo la domenica mattina facendo colazione, poi magari stirando, piuttosto che il mercoledì durante la giornata, sì, in effetti.
Anche a me, è un buon appuntamento. Senta, alle 8 di mattina lei fa yoga?
No.
Mentre ascolta?
No, so che c'è addirittura chi lo fa alle 7 di mattina, c'è un gruppo che ad Agordo fa il saluto al sole, eccetera, e da parecchi anni anche, quindi non è una cosa così sbagliata, però sai, lo yoga si può fare anche in classe. Uh-huh. Io ricordo che c'era una maestra che aveva introdotto a scuola elementare di Cencenighe delle lezioni di yoga dalla quarta elementare in su, per una classe che era particolarmente agitata, bambini molto vivaci, prevalenza maschile così, ed era servito. Invece adesso ti propongono lo yoga come per i ragazzi delle superiori in questa bellissima iniziativa, secondo me, che è la giornata del benessere a scuola dell'Istituto Quintino Sella di Torino.
Si mettono i voti anche quel giorno?
No, quel giorno lì niente voti, niente verifiche. Niente lezioni, soltanto attività che riguardano il benessere fisico e mentale degli studenti, tra cui appunto queste yoga, respirare, riprendere coscienza, perché c'è questo problema di ragazzi troppo ansiosi che non riescono a controllare le proprie emozioni e il respiro, il controllo del respiro serve, non c'è dubbio. Dopo non è da andare nella scuola tanto più in là a fare chissà che con lo yoga, ma io credo che questo serva molto.
Dal benessere fisico a quello mentale, parliamo di cervello, com'è quello degli adolescenti?
Quello degli adolescenti è proprio diverso dal nostro, cioè quando li pensiamo che sono sbalinati o che non hanno voglia di fare o che non è possibile che non capiscano, c'è una questione fisiologica, che è un cervello fatto in modo differente, c'è un cervello che si sta ancora costruendo. In particolare si sta costruendo quella che è la corteccia cerebrale, cioè la parte che sta attorno al cervello, mentre quella che sta dentro, che è quella fatta di collegamenti tra i neuroni, è molto ben formata, anzi hanno più sinapsi di quelle che poi useranno, per cui ogni tanto viene fatta qualche sforbiciata automaticamente del cervello. E questo fatto di avere questa materia grigia, poco ancora i lobi frontali, poco sviluppata, che si va man mano formando fino sui 23-24 anni, mica a 14. E cosa comporta? Comporta che loro hanno tutta la possibilità di capire, di conoscere, ma non quella di controllare le emozioni, controllare anche quello che noi chiamiamo gli manca il senso di responsabilità, cioè se vale veramente la pena provare per giocare a passare col motorino alla cieca dove c'è uno stop sulla strada. Cioè, quello è un pezzetto che ancora non si è formato. E addirittura anche il ritmo circadiano è diverso. Cioè,
il ritmo circadiano cos'è?
È quel ritmo che noi abbiamo naturalmente, per cui seguiamo la luce del sole, anche se non vogliamo. Cioè, il nostro fisico è abituato a farlo perché noi proveniamo dall'evoluzione e mi pare di essere la dottoressa Viola a fare questi discorsi, un po' recalcati, un po' dottoressa Viola. Parlava proprio oggi del ritmo circadiano per rimangiare. Il ritmo circadiano è quello che ci fa essere più vispi quando c'è la luce del sole di giorno e meno vispi quando dobbiamo dormire. I ragazzi, anche se vanno a letto presto la sera, la mattina ti sembrano degli zombie, ma non è colpa loro, è colpa proprio di questa differenza di costruzione che poi passa.
Li mandiamo a letto prima o cambiamo gli orari di ingresso a scuola?
C'è chi sta provando, visto che mandarli a letto prima non serve, anche perché non ci vanno, o se ci vanno vanno a letto, cioè in camera, ma si mettono a fare altro, e cambiare gli orari di ingresso a scuola. Allora, nel mondo sta succedendo, in alcune scuole degli Stati Uniti entrano alle 9 e anche in Giappone, e ci stanno pensando in Australia e in Nuova Zelanda. Chiaramente non è soltanto un problema per loro, ma è un problema per i trasporti, per le mense, per tutto il resto, però se dovessimo farli star bene veramente dovremmo badare anche a questo.
L'altra settimana abbiamo parlato di voti, ma nel frattempo dall'Alto Adige ci dicono che vogliono abolire i voti sotto il 4, nemmeno 4 meno.
Esatto, questa è la proposta dell'assessore all'istruzione della provincia autonoma di Bolzano, l'assessore delle scuole in lingua tedesca, che propone di abolire i voti inferiori al 4. Beh, l'abbiamo detto tante volte, sotto il 4 non è nemmeno rimediabile il voto, e poi è uno schiaffo, non è una questione di una valutazione formativa. E il prof di pedagogia della Sapienza, che analizza sta roba, ha detto sì, che sarebbe da fare una scala dal 4 all'8. Dal 4 all'8, che poi sono 4, sono 5 voti, che sono quelli del sistema tedesco, perché i tedeschi hanno le lettere A, B, C, D, E, no? Oppure sono quelle 5 frasi che prima erano lettere, adesso sono diventate frasi, che noi usiamo nella nostra scuola primaria.
Buono, sufficiente.
Esatto, quelle cose lì, gravemente insufficiente, un po' insufficiente ma in via di acquisizione, eccetera, no? Perché? Perché sono più motivanti i voti dati così. Non è che si debba coccolare per forza i ragazzi, non è che dobbiamo dirgli va tutto bene, non fate sforzi, alzatevi tardi, eccetera, però se ci sono delle cose che oggettivamente li fanno star meglio, soprattutto in questo momento in cui il futuro è incerto, ci sono le guerre, sono appena stati chiusi dentro per la pandemia, insomma, e cose che non costano nulla, a me sembrerebbe che la pedagogia dovrebbe andare dietro queste cose qua.
E a proposito di Val di Dara, quest'oggi che news mi porta? Apriamo questa nuova rubrica anche noi.
Sì, vabbè, ho appena guardato la newsletter del Ministero della Pubblica Istruzione e uno pensa ci sarà un po' di tutto, no? Invece ci sono una pagina intera di monitor, tutto, Val di Dara ha partecipato a, Val di Dara ha parlato con la ministra dell'istruzione giapponese, Val di Dara ha partecipato al tavolo di, eccetera. E tutte le volte dice la sua opinione molto sensata e molto bella, ma però molto generica su delle cose che basta il buon senso per dirle. E l'ultima che gli è caduta però un po' malamente, non so se avete sentito in questi giorni, c'è anche uno spot pubblicitario sui canali della RAI sul progetto Tutor. È bello che facciano sapere che c'è.
Non segue il vecchio adagio che cerca trova.
Appunto, perché scadevano col 30 di aprile le graduatorie per la disponibilità degli insegnanti a fare da tutor prendendo quei po' di soldini in più, e non se ne sono presentati praticamente tutor e orientatori, quindi adesso stanno facendo questa pubblicità, io credo un po' anche hanno spostato la scadenza, l'hanno spostata al 31 maggio, ma a me è venuto un dubbio quando qualcuno ha fatto i conti su quanto gli si dà sti insegnanti, perché quei 4.700 euro lordi l'anno per 230 ore per i tutor, se fai il conto di quanto gli va in tasca sono 7 euro l'ora, e quei sono 3.500 mi pare per gli orientatori, viene fuori 5,3 euro. Non so se la gente è tanto attirata di andare a lavorare di più al pomeriggio per una cifra del genere, perché tutti sanno bene quali sono le paghe, non so, che prende una signora delle pulizie che va a pulire le case.
Quando hanno aperto il bando "Partecipa anche tu al miglior docente di tedesco", gli altoatesini hanno partecipato in massa credendo di vincere, però ha vinto una professoressa di Varese.
Esatto, una professoressa di Varese, io credo più che altro perché nel miglior docente non si guardava chi sapeva il tedesco meglio, ma chi faceva dei progetti con i ragazzi migliori. E lei ha fatto dei progetti in gemellaggio con un istituto di Francoforte, un Ed Wiggins, i gemellaggi all'interno dell'Europa, ma quell'Est anche per via in rete, senza andarsi a trovare fisicamente, e ha fatto articoli di giornale, poi hanno prodotto delle pietre d'inciampo, sai, quelle che ricordano
i morti
nei campi di concentramento, dei materiali contro il razzismo e poi anche dei materiali di conoscenza dell'Olocausto. Io credo sia per quello che le hanno dato questo premio, comunque tra i migliori docenti di tedesco a livello europeo.
Questa era una cosa bella, no? Assodato. Parliamo anche di una cosa brutta, che è la violenza nelle scuole. Ci risiamo.
Ci risiamo, anche se per il momento sembra che noi si sia un'isola felice, a meno che non si stia nascondendo la polvere sotto il tappeto, come si dice, no? Ma purtroppo c'è questo aumento di violenza sia nei rapporti tra genitori e insegnanti, genitori che non accettano le valutazioni date dagli insegnanti e li aggrediscono in qualche modo, sia a dei ragazzini che addirittura adesso quelle famose bande che prima si trovavano solo nelle periferie, che sfasciavano tutto, che adesso vanno anche a scuola. e ci sono dei filmati in rete in cui sfasciano classi intere, rompono le cose dei bambini, cioè brutte cose, oppure quelli che hanno cercato incappucciati fuori di scuola di rovesciare la macchina di un ragazzino che era stato scelto come preda con la mamma dentro, tra l'altro, o quell'altro che ha picchiato il disabile. E sono violenze organizzate, non sono violenze casuali del mi dai lo spintone io reagisco in maniera troppo violenta, no, sono gruppi che si organizzano, si incappucciano e vanno con i loro bastoni, che è molto 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 preoccupante. Cause di sta roba, forse le classi sono rimaste isolate e quindi durante il lockdown, per cui faticano adesso a relazionarsi tra classi e si costituiscono come gruppi di antagonisti. Poi c'è bruttissimo che questi ragazzi sui social vivono situazioni dove c'è un mucchio di violenza a partire dal linguaggio. Non passa, ti abitui a sentire queste cose.
Diventa una cosa comune.
Per cui dopo non ti poni neanche col discorso di prima il problema se sia giusto o meno. E poi risultano di 2 anni indietro in tutto sti ragazzi adolescenti, sia nell'apprendimento.
Cioè, e chi lo dice?
Lo dicono le prove Invalsi per quello che riguarda appunto l'apprendimento, le loro conoscenze, le loro competenze. E quello che si vede è per le relazioni con gli adulti e nei rapporti tra di loro, insomma.
Prof, è possibile guidare l'intelligenza emotiva dei ragazzini e se è possibile lo si può anche imparare?
Sì. E soprattutto bisogna prima di tutto sapere che esiste. Sapere che esiste e che è strettamente collegata con l'intelligenza razionale, cioè quella del ragionamento. Non è una scoperta tanto recente, è di un bel po' di anni che c'è Goleman che ha scritto l'intelligenza razionale emotiva con tanti esempi che spiegano come funziona. È un libro di bella lettura, facile, non è un mattone pesante di quelli che dopo 3 pagine ti stufi. Io consiglierei molto di leggerlo a genitori e a insegnanti. Intelligenza razionale emotiva di Goleman. E sì, si può guidare, perché prima di tutto i ragazzi devono imparare a riconoscere le emozioni, le loro stesse emozioni. Parlavamo prima dello yoga che li fa respirare e accorgersi quando gli sta andando su la rabbia o l'ansia, no? Ma ci sono tante altre cose. E si comincia con i bambini piccoli, con le famose faccine, col sorriso, faccine con la arrabbiata, eccetera, facendogli vedere delle foto di volti umani e chiedendogli quale sentimento quelle persone stanno sentendo in quel momento, facendogli poi fare il teatrino quando sono un po' più grandi in cui rappresentano quello arrabbiato o quello che ha paura, perché loro devono riflettere su questo. È una cosa che si impara, anche questa, si impara, e se le conosci poi riesci forse a controllarle.
Questo è un bel argomento, è proprio interessante capire da che parte stanno i ragazzi rispetto alla politica.
Sì, e dai dati che ha tirato fuori scuola.net facendo inchiesta sui ragazzi, risulta che si stanno interessando sempre di meno alla politica, nel senso che hanno guardato quanto si informano, no? E addirittura mi pare che si va dal 10% che si informava quotidianamente, che è già poco, si è passati al 7% nella fascia quella dei primi anni delle superiori. Pensare che non sono neanche finite le superiori che vanno a votare, e quando gli si chiede perché, un po' perché non gli interessa, dicono, un po' perché, e questo è più grave, sono sfiduciati nella classe politica. Forse non lo sono solo i giovani, però loro sono il futuro, quindi...
So che lei segue molto anche le cronache locali, ha visto appunto nelle Alpi cosa hanno fatto con i cellulari?
Mi è piaciuto tantissimo, peccato siano solo 50 questi genitori che hanno firmato questo patto per non dare i cellulari, adesso non mi ricordo più fino a che età dei bambini, ma mi pare fino a 12 anni.
12 anni.
E poi mi pare che non abbiano fatto solo questo, abbiano anche con esperti, con polizia postale, fatto una conferenza di spiegazione ai genitori sull'uso dei videogiochi, perché anche quelli sono
dannosi,
sì, perché c'è tutto quel discorso di violenza, eccetera. Poi tra il finto che io vedo sul cartone animato e il mettere le mani al collo del mio fratellino e stringerle, perché tanto poi risorgerà così come quello del cartone animato, stiamoci attenti. Quindi bravissimi quei genitori di Ponte, bisognerebbe che anche i genitori di tutta, non dico di tutta Italia, ma almeno questi nostri qua d'intorno, si mettessero in contatto e firmassero anche loro quel manifesto, non tanto per firmarlo quanto per comportarsi nella stessa maniera, perché si sa che se il bambino arriva a casa, io gli dico no, tu no, il cellulare, ma tutti i miei compagni ce l'hanno, e i genitori cominciano a pensare che se non glielo danno quel povero bambino si sentirà uno da meno degli altri, no? E quindi finisce che glielo danno. Se invece sanno che sono all'interno di un gruppo dove non è solo, ma ce ne sono, che so, 5, 6, 7 in una classe che si comportano nella stessa maniera, si fanno coraggio e usano questa pratica. Quindi sarebbe bello che si facessero coraggio, si sentissero, invece di usare le chat soltanto per dirsi se l'insegnante è bravo o meno, o se c'è da fare l'esercizio a pagina 15 o quello a pagina 16, li usassero anche per questa roba qui, insomma.
Abbiamo parlato spesso di asilo nido e PNRR, è cambiato qualche cosa nell'ultimo periodo? Abbiamo qualche bella novità su questi meravigliosi progetti o rimangono tali?
No, siamo ancora a correre dietro i progetti che tra l'altro devono essere finiti e rendicontati per il 26, e qua tra i comuni che non li hanno chiesti, siamo molto in ritardo, tra il personale che poi non si troverà. Adesso ho letto da qualche parte che c'è anche una possibilità che si accolli lo Stato una parte del pagamento del personale. Mi è sfuggita, l'ho vista di sfuggita questa cosa, bisognerebbe che chi è interessato, cioè i comuni, ci guardassero, perché è quello uno dei grossi ostacoli. Un comune dice vabbè, faccio il progetto faticosamente, magari copiandolo da un altro perché non ho gli impiegati per farlo, ottengo i fondi e corro dietro alla costruzione dell'edificio o dell'arriattamento di un edificio vecchio che ho, di una scuola vecchia, ma poi con quali soldi pago il personale? Perché non posso mettere delle rette alte al punto tale che sono i genitori che non ci rimandano più a quel punto lì, no? Quindi se sanno che una parte viene pagata dallo Stato, tra l'altro col governo Renzi buonanima c'era un progetto che era anche passato di fare scuola 016, cioè di unificare il nido e la scuola dell'infanzia, 016 sarebbero gli anni dei bambini, e considerandolo un tutt'uno dal punto di vista pedagogico. Subito qualcuno ha detto, ma si snatura il vero senso della scuola. No, non si snaturava niente, era una maniera anche per far diventare tutto statale. Quindi, siccome è stata approvata sta roba, ma vadano a riprenderla, no?
Allora, mi viene da ridere gli evasori scolastici.
Ti piacciono?
Questa mi piace, gli evasori scolastici, coloro che copiano, coloro che fanno un po' i parassiti. La tecnologia aiuta a scoprire gli evasori scolastici? O aiuta gli evasori scolastici?
Io ho l'impressione che aiuti gli evasori scolastici, perché se vai su internet trovi la penna con il bigliettino retrattile 11 euro, l'orologio scanner che legge ogni tipo di testo, e compresi gli MP3, per 70 euro, e poi c'è ChatGPT, no? Che se i ragazzini sono più bravi degli insegnanti a usarla, bisognerà rimettere in moto le verifiche orali.
Perché l'insegnante si renderà conto quando uno usa l'intelligenza artificiale o non si vede la differenza?
Intanto se uno prende abitualmente sai meno e scrive in una maniera quasi incomprensibile, tutto paratattico, cioè frasette piccole piccole, di colpo mi fa un trattato, il dubbio mi viene. Sì. No? Poi basta che gli chieda un paio di cose su quello che ha scritto e lì casca, tra virgolette, l'asino, veramente detto nella maniera, il termine giusto.
L'orale rimane la soluzione.
Sì, l'orale rimane la soluzione, però bisogna imparare ad usare queste robe, cioè non possiamo dire è il demonio, non vogliamo che entri nella scuola, eccetera, perché siccome i nostri ragazzi dovranno poi conviverci con sta roba, è bene attrezzarli in maniera che loro riescano a capire se poi quel prodotto, se è una fake notizia, se quel prodotto è autentico o meno, quando saranno grandi e saranno alle prese dal punto di vista professionale con queste robe.
Servono regole però.
Servono regole, sì, lo dice decisamente anche il padre dell'intelligenza artificiale, che è andato via da Google per essere libero di dire che è pericolosa. però queste regole non si può chiederle di metterle ai produttori dell'intelligenza artificiale, perché sì,
certo,
bisogna che siano gli stati a metterle. L'Europa in questo è un po' avanti rispetto agli altri, perché sta cercando di fare un po' un compromesso.
Ha vietato alcune cose, no?
Sì, ha vietato alcune cose. Allora Google ha rivisto la sua posizione e ha messo quello che l'Europa chiedeva, però ancora Google non dà tutto all'Europa dell'intelligenza artificiale, perché appunto sta aspettando di vedere come sono queste regole, oppure lo fa un po' per ripicca, ma bisogna che ci siano assolutamente quelle famose che Asimov dava per i suoi robot, insomma, nella fantascienza.
Grazie prof, ci sentiamo fra 7 giorni.
Va bene, grazie a chi ci ha ascoltato.
Buona settimana.
Altrettanto.